forse è tutto, tutta questa gratitudine forse è immeritata, però però fa molto piacere, quindi, e siccome il piacere è una cosa, è una condizione indispensabile per elaborare la didattica, e allora fa piacere. Guardate, nel viaggio che si è appena concluso, con il quale, come ormai sapete, abbiamo attraversato il territorio della sapienza poetica di stampo imperiale, e avete imparato che cosa significa, sono molti i temi con i quali siamo venuti in contatto quest'anno. Tra questi temi merita ancora una volta di essere ricordato, anche in ragione della sua contemporaneità, il tema delle diverse patrie. La parola patria insieme alla parola esilio è una parola chiave. Il prossimo anno rincontreremo queste parole, e quindi ora che siamo alla fine, andiamo ad esplorare il principio, come direbbe Hermann Brock. Abbiamo letto La morte di Virgilio, quindi ora che siamo alla fine andiamo ad esplorare il principio. L'ho presa di lì mentre rileggevo questo bellissimo libro. E al principio, in principio di noi scolarette e scolaretti che ci siamo cimentate nello studio della romanità, della cultura romana, della storia romana, dei romani, no? Come si diceva quando eravamo in terza elementare. Ebbene, al principio abbiamo trovato Romolo, anche se voi che siete ormai esperte ed esperti e navigati, sapete che ab origine, in principio, della cultura latina non c'è Romolo, ma c'è il mondo di Janus. Il mito di Romolo arriverà più tardi, sono i miti paralleli, no? Abbiamo studiato questo. Però è chiaro che quando si cita la romanità, in principio ci mettiamo Romolo, e Romolo, secondo il mito codificato dalla letteratura latina che noi abbiamo studiato, fonda Roma e dà a quel quadrato di terra, tutti abbiamo in mente, no, quella scena, avete tutti in mente la giovenca bianca, un fratello scocciatore che poi verrà eliminato, perché in tutti i miti di fondazione c'è sempre un fratricidio all'inizio. Questo non è bello, però si è toccata così, bisogna riflettere su questo, no? Come mai in tutti i miti c'è sempre un secondo incomodo, si dice un terzo incomodo, no, c'è un secondo incomodo. Il terzo poi ce lo troviamo, ma voglio dire, quando Romolo fonda Roma dà a quel quadrato di terra del poeta Ennio, che ci informa, ricordate, abbiamo incontrato Ennio strada facendo, no? Uno che come tutti gli altri non è un romano, che racconta la storia di Roma ma viene dalla periferia. Ebbene, Romolo dà a quel quadrato di terra intorno al quale fa un solco il nome, ce lo racconta Ennio, di Asylum. Avete sentito questa parola? Ennio ci racconta questo. Poi da scolaretti non l'abbiamo studiato, chissà perché. Ed è facile tradurre questa parola, no? Ma vi siete mai domandati che cosa significa questo termine? Cioè in quale incastro filologico contiene la parola asylum? Guardate sul punto 1 del repertorio. Guardate, la parola asylum deriva naturalmente dal greco, perché tutto ciò che Roma poi elabora arriva dalla cultura greca, e noi conosciamo il processo di integrazione che si è innestato in proposito. Guardate, il nome di asylum deriva, in latino, deriva dal termine greco asylon, che significa inviolabile. E voi direte, va bene, questo lo sapevamo, ma guardate, tuttavia questa parola contiene un elemento poco rassicurante. E beh, se abbiamo il mondo di Janus alle spalle, che è poco rassicurante, no? Ricordate questo. Contiene un elemento poco rassicurante, perché la parola greca zylon significa rapina, significa preda, e perciò il termine a zilum, a vuol dire non, è l'alfa privativa, no? No. Zilum, rapina, preda. Lo possiamo tradurre con un'espressione benaugurante. Chi entra in questo perimetro non lo deve fare per rapinare, perché questo è un luogo inviolabile. Attenzione però, questo concetto della preda, della mentalità predatoria, noi lo incontreremo quest'autunno. Quest'autunno ci imbatteremo subito in questa questione, che è una questione importante, guardate, è anche più che mai attuale. La mentalità predatoria è una situazione, no, con i quali tutti i giorni facciamo i conti nella cronaca, no? C'è qualcuna o qualcuno che ha in qualche modo predato qualche cosa. Ora, ed è parte da lontano, come sempre. Oggi, guardate, l'espressione dare asilo dovrebbe corrispondere al rispetto dei diritti inviolabili della persona. Quindi, ma in questa parola, vedete, c'è qualche cosa che è distonica, no, dalla parola asilo. C'è il concetto della preda, c'è il concetto della rapina. Ma veniamo all'asilo, no? E voi siete stati all'asilo, immagino?
No?
No? Male? Sono stati, ma guardate, siamo comunque tutti fregati, perché ci saranno stati i vostri figli, e ahimè ci sono i vostri nipoti, delle quali molti ormai sono schiavizzati completamente. E quindi quali sono i vostri ricordi passati e soprattutto presenti, recenti dell'asilo? Quindi fate i compiti delle vacanze e scrivete quattro righe in proposito. Guardate, Romolo, con questo richiamo agli albori del rito di fondazione, invita gente di ogni provenienza, di ogni condizione, perché Roma è una città nuova, non c'è nessuno, c'è solo Romolo. Aveva un fratello, ma lui lo fa fuori, dice, perché due siamo troppi. E poi chiama, naturalmente, manda, non so se usa la posta elettronica, per, dice, ma qui c'è posto, venite, perché bisogna costruire una città, questa città dominerà il mondo, venite. E qui, e infatti arrivano, invita gente di ogni provenienza e condizione. Quindi per questo non si limita, è sempre Ennio che ci racconta nella sua storia, e non si limita a scavare un solco, cioè destinato a segnare il perimetro delle mura, ma scava anche al centro una buca profonda, in latino forum, affinché ciascuno degli stranieri che arriva possa gettarvi dentro una zolla della propria terra di origine. Molto interessante quello che ci racconta Ennio. Non l'avevamo approfondito allora, quando l'abbiamo incontrato un po' di mesi fa, questo poeta, perché ce ne siamo lasciato per questa sera. Ma ed è in questo modo, sapete, che il suolo della futura città dell'urbe risulta formato da una vera e propria missione di terre. cioè quella del Lazio è quella nativa di ciascun cittadino. Ora, quest'anno noi abbiamo studiato l'evoluzione del complesso rapporto di amore e di odio che ha portato all'integrazione tra la cultura greca e la cultura latina. Sappiamo che in origine non è stato facile l'avvicinamento tra questi due mondi profondamente diversi, perché c'è una diversità ab origine. Guardate, eppure però questa integrazione è riuscita. Nonostante questi due popoli, queste due culture fossero profondamente diverse, tuttavia l'integrazione è riuscita. Vuol dire che è possibile che riesca. Ed è riuscita soprattutto per impulso culturale. Quindi oggi dobbiamo capire che l'integrazione avviene soprattutto per impulso culturale, no? Ora, c'è una diversità ab origine tra la cultura greca e la cultura latina che dobbiamo spiegare alla fine di questo viaggio. Ora, il significato del mito della fondazione di Roma, basato sulla parola chiave asylum, ci fa riflettere se lo si confronta con il modo in cui immaginavano le proprie origini gli ateniesi. Romani e ateniesi si integreranno, ma hanno dei punti diversi, originari, di vista originari, profondamente diversi. Gli ateniesi raccontavano che i primi re, i loro primi re, Cecrope, Ritonio, personaggi mitici, erano venuti su direttamente dalla terra e che erano addirittura per metà serpenti. E i serpenti sono le creature più terrestri che esistano, difatti vivono a stretto contatto con la terra. Ora, conformemente a ciò, gli ateniesi consideravano se stessi degli autoctones. Avete sentito questa parola, no? Autoctones in greco significa venuti su dalla terra. Ebbene, il contrasto non potrebbe essere più evidente, cioè se ad Atene è la terra che produce gli esseri umani, a Roma sono gli esseri umani che producono la terra. Ora, cioè, questi due miti rispecchiano due modi contrapposti di immaginare l'appartenenza civica. Ad Atene terra e sangue fanno tutt'uno, e questa città di autoctoni, cioè di nati dalla terra, accetta come cittadini solo coloro che sono figli a loro volta di cittadini ateniesi. Facevano un po' come facciamo noi oggi. Al contrario, Roma costruisce una comunità della quale, indipendentemente dal proprio sangue, si può acquisire il diritto di far parte, ma sempre, per dir così, portando con sé una zolla della terra d'origine. In che modo? Ebbene, ce lo spiega Cicerone, e abbiamo detto che avremmo incontrato Cicerone alla fine del nostro viaggio, e ce lo spiega Cicerone dialogando con Pomponio Attico in un trattato del 52 a.C. che si intitola De Legibus, le leggi, in cui esalta anche il valore politico della filologia, cioè della cura che noi abbiamo nel trattare le parole. Guardate, sapete che cosa sta succedendo nell'editoria in questo periodo di tempo, alla fine? Sì, ciao.
Ciao Carla. Ciao Carla.
Bene. Ciao Carla. Beh, siamo in molti a fare davanti.
Grazie, ci
vedo sempre portata a gioia. Anch'io. Ci vediamo.
Ciao.
Ci vediamo a scuola o il prossimo anno.
Appunto, vi daremo cercate.
Vi dicevo, sapete che cosa sta succedendo sul stand dell'editoria? Poi anche due cose importanti, è uscito l'ultimo libro della Carla, che è una sua biografia, è uscito l'ultimo libro dell'Alberta, di poesie, quindi nell'editoria sta succedendo molto. E c'è la terra naturalmente. Quindi siamo in linea con quello che stiamo dicendo. Ora, nel capo dell'editoria sta succedendo che hanno ripreso gli editori a ristampare i trattati di Cicerone. Perché? Perché si sono resi conto che in questo periodo di crisi e di valori quello che Cicerone dice è fondamentale. E quindi, se, sapete, hanno cominciato a ripubblicare Cicerone da quel trattato che noi abbiamo studiato per quasi tutto l'anno e che si intitola I doveri. Naturalmente, questa cosa mi ha fatto sorridere molto, perché dico, vedi, forse è arrivata l'eco anche dell'alfabetizzazione. E sappiamo che Cicerone non è un filologo che crea delle idee originali, eppure gran parte del patrimonio ideale dell'antichità, guardate, noi lo abbiamo conosciuto attraverso di lui, anzi lo abbiamo ereditato attraverso il filtro di quella che lui chiama l'humanitas, cioè la... Dice Cicerone, che cos'è l'humanitas? E lui dà una risposta fondamentale, è la capacità di scegliere idee belle, buone e giuste per costruire una società solidale. Attenzione, Cicerone dice, di cui dobbiamo scegliere idee buone, belle e giuste. Lo dice in senso platonico, perché per Platone l'idea è già qualcosa di realizzato. Ora guardate sul punto 2 del repertorio. Per Cicerone la persona compiuta, i greci avrebbero detto teleios, ricca in humanitas, quindi la persona compiuta è la persona ricca in humanitas, cioè quella persona che ha la capacità di scegliere idee belle, buone e giuste per costruire una società solidale. No? La persona compiuta è prima di tutto quella esperta nel linguaggio, dice Cicerone. Cioè la quale si rende utile alla società perché insegna a ben parlare, e chi sa ben parlare, scrive Cicerone nel De Legibus, sa anche ben pensare. Poi molti si sono appropriati di questa frase. Quindi la persona esperta nel linguaggio è a servizio di ciò che giova alla città. E ciò che giova alla città è insieme l'utile e il bene, che per Cicerone sono la stessa cosa. E difatti scrive, nil utile nisi quod honestum. Oh, una parola chiave che è di grande attualità. Non c'è nulla di utile che non sia onesto. È per quello che hanno ricominciato a ripubblicare Cicerone, forse è di lì che si deve cominciare, o ricominciare, o ancora cominciare. La honestas ciceroniana è un concetto ciceroniano fondamentale, è la proiezione politica del concetto di humanitas. Non c'è umanità senza onestà, e i due elementi che secondo Cicerone rendono le cittadine e i cittadini tutti uguali sono l'onestà e la razionalità. Cicerone scrive che vera legge è la ragione, che conforme alla natura è diffusa tra tutti gli esseri umani. Per natura ci è stata data la ragione, e la ragione è legislativa, è di per sé legislativa. Ora, questa dottrina si chiama del diritto naturale e contenuta nel testo del trattato intitolato Le leggi, De legibus, scritto da Cicerone nel 52 avanti Cristo. Guardate, questa dottrina del diritto naturale è entrata nella storia del pensiero umano e viene fatta propria subito dai primi padri della Chiesa, che entreranno in azione nell'età tardo antica, a cominciare da Gerolamo, che noi lo abbiamo incontrato più volte quest'anno, e per quello che Gerolamo scrive: prima di essere cristiano sono ciceroniano, prima sono ciceroniano e poi sono di conseguenza sono cristiano, capite qual è la sua affermazione? E diventa patrimonio comune dell'Europa medievale moderna questa dottrina del diritto naturale. È stata ripresa a Firenze durante il Rinascimento questa dottrina, dalla famosa Accademia Platonica, le abbiamo già studiate, le ristudieremo queste questioni a suo tempo. Chissà come mai queste idee ciceroniane, che sono anche le idee di Lucrezio, di Virgilio, di Orazio e di Ovidio, questo quintetto lo abbiamo incontrato, no? Quest'anno, in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, stentano a diventare patrimonio dell'Europa contemporanea. Cioè, c'è la crisi europea, abbiamo litigato, in Europa si è litigato per mesi e mesi sul problema di dare un'identità all'Europa, per scriverlo nella carta. Ora io mi domando se c'era bisogno di litigare con tutti questi valori che ci sono. No, bisogna dire prima di tutto che l'Europa ha un'identità cristiana, no, bisogna dire che è un'identità della rivoluzione fratriana, no, bisogna dire... Forse prima ancora di tutto questo c'è l'identità dei classici. Mi domando che nessuno ci abbia pensato. C'è il catalogo delle parole chiave dei classici, di quella stagione del dissenso, che dà i fondamenti non solo all'Europa, ma anche, no, alla comunità internazionale. Un senso alla globalizzazione potrebbe dare. Ora, leggiamo, per concludere, un frammento dalle leggi di Cicerone. Attenzione a che cosa dice di interessante a proposito della legge come valore universale, non delle leggi in quanto tale, perché poi si possono fare anche delle leggi non fatte bene. E naturalmente bisogna in qualche modo fare in modo di cambiarle, ma del concetto che ha la legge, no? Di per sé, come concetto universale, come concetto naturale. E poi Cicerone affronta il problema della patria. Per lui la patria sono le patrie, no? È bello, siamo cittadini quando abbiamo non una patria sola, ma quando abbiamo più di una patria. Vera legge è la ragione, che conforme alla natura è diffusa tra tutti gli esseri umani ed è immutabile ed eterna. Non si deve cercare chi ce la spieghi o l'interpreti, perché la legge, l'essenza della legge, non è una a Roma e un'altra ad Atene. La legge non è valida oggi e diversa domani, ma la legge, scritta con la L maiuscola, vedete, è eterna ed immutabile, ed unisce e unirà tutti i popoli in eterno. Se c'è un Dio che ne è l'autore, l'interprete e il promulgatore, questo Dio sarà un maestro e un regitore comune di tutti gli esseri umani. Tutti coloro che vivono nei municipi, caro Attigo, hanno due patrie, una di natura loci, in latino locus loci, patria di natura, patria loci, l'altra di cittadinanza, iuris, da ius iuris, una che riguarda il luogo, l'altra il diritto. Anch'io del resto, come tu sai, ho due patrie: da una parte Arpino, il municipio da cui proviene la mia famiglia, e in molti mi chiamano l'Arpinate; dall'altra parte Roma. E tu continui a stupirti, Attico, se non penso che Roma sia la mia unica patria? Certo che è anche la mia patria, e per questa città io darei la vita, secondo le leggi e secondo il dovere di ogni buon cittadino. Questo però non mi impedisce di avere anche un'altra patria, non di cittadinanza, iuris, ma di natura, loci. Guardate sul punto 3, cioè, per capire il significato di queste affermazioni dell'arpinate. Ecco perché Cicerone è stato sempre chiamato così, lo sentite chiamare così quando se leggete le opere della fine dell'età antica. Bisogna ricordare che i romani, cioè i membri del senato romano, hanno fin dalle origini inaugurato una politica della cittadinanza. Noi abbiamo detto male dell'imperialismo quest'anno, perché evidentemente l'imperialismo è un sistema che ha dei limiti molto forti. Attenzione però, ci sono degli elementi molto positivi nella mentalità romana, che noi dovremmo recuperare e mettere in primo piano. Cioè, i romani hanno inaugurato una politica della cittadinanza che ha cercato di tradurre in legge il mito della famosa zolla di terra, di cui ci racconta Ennio, portata dall'altrove per riempire il forum. E la legislazione romana in questo caso è stata esemplare, cioè come idea di integrazione. Sapete come si dice in latino zolla di terra? Si dice ager, da cui deriva la parola agricoltura. Non è mica una zolla di terra qualunque, è una zolla di terra che quando è lì va zappata, va fatta fruttare per dare da mangiare a tutti, per creare ricchezza, per creare lavoro. Non è una questione semplicemente simbolica o romantica, è una questione di mentalità politica, e questo è un elemento positivo, come invece nella legislazione romana, come abbiamo detto, ci sono molti elementi negativi che naturalmente vanno fortemente contrastati, come quello dell'emarginazione delle donne, o perlomeno di dare un ruolo alle donne che sia un ruolo primario per tutta una serie di cose da fare, ma è marginale dal punto di vista dei diritti. Ora, ai cittadini veniva infatti attribuita una origo, ossia un luogo originario, città, colonia o municipio che fosse. Tale origo, per avere un'origine era ritenuto una cosa importante. Tale origo connetteva ciascuno a tutta la comunità, che proprio in virtù di questa origine naturale, che si manifestava nella zona di terra, lo aveva accolto. Cioè, questa patria di luogo, come la chiama Cicerone, si trasmetteva di padre in figlio, e gran parte dei cittadini romani erano tali proprio in quanto e perché avevano una origine non romana. E questo è un elemento positivo e che ci dovrebbe far pensare. Tutti gli scrittori che abbiamo incontrato, nessuno di loro era romano, venivano tutti dalle colonie, venivano tutti dall'estero. E altro non ci si sarebbe potuti aspettare del resto da un popolo che immaginava in questo modo perfino i propri dei e il proprio mitico antenato. Guardate, i romani infatti avevano collocato i loro dei aborigeni non a Roma. Il mondo di Janus non è a Roma, ma è altrove, è a Lavinio. Lavinio era considerato il centro del mondo di Janus, dove si sosteneva che essi avessero la propria origo, il luogo originario, mentre come capostipite, e questo lo sappiamo bene perché lo abbiamo incontrato nelle ultime settimane, negli ultimi percorsi che abbiamo fatto, come capostipite si sono scelti un troiano, Enea, che in quanto tale aveva un origo ben lontano dal Lazio, veniva da lontano ed era un profugo disperato che non sapeva dove andare. Ma le cittadine e i cittadini di Roma, soprattutto per merito della loro letteratura, seppur giovane rispetto a quella greca, hanno fatto sin dagli albori una scoperta preziosa, cioè la scoperta di sentirsi se stessi non a dispetto dell'essere altro, ma proprio grazie al fatto di essere altro. No. Vogliono essere cittadine e cittadini romani perché questa qualifica dà delle garanzie, dà loro in effetti dei diritti, il diritto di coltivare la convinzione di avere anche un'altra patria nella quale riconoscersi culturalmente, cioè una patria di natura, patria loci. Questa idea di avere quindi una patria loci, una patria di natura e una patria iuris, una patria di cittadinanza, ci fa pensare che si debba possedere anche una patria che sia fatta di sostanza intellettuale, quella che si forma in noi, nella nostra mente, attraverso il costante e permanente arricchimento culturale che possiamo chiamare, e questa è una parola che ha coniato la scuola, la possiamo chiamare la patria dell'intelletto, in latino patria mentis. Quindi tutti noi dobbiamo avere una patria loci di natura, una patria iuris di cittadinanza e di diritto e una patria mentis, una patria dell'intelletto. Ed è con questa consapevolezza che il prossimo autunno vogliamo metterci in viaggio su un nuovo percorso di studio per attraversare il territorio dell'età tardo-antica. Guardate, il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica, guardate, ci aggiungiamo anche filosofico, perché nell'età tardo-antica la filosofia comincia ad entrare in gioco, no? Atene, Roma, Alessandria, che è un grande triangolo, e all'interno di questo grande triangolo c'è un territorio filosofico fondamentale che incontreremo. Cioè, con la consapevolezza di poter rafforzare in noi quindi la convinzione che è proprio verso la patria dell'intelletto che dobbiamo dirigerci, per avvalorare il fatto che imparare ad apprendere è un diritto da garantire ed è un dovere a cui noi, tutti i cittadini, dovrebbero ottemperare. Lorenzo! Allora, dobbiamo chiudere in modo interlocutorio, come naturalmente sempre noi facciamo. E abbiamo parlato del tardo antico. Sapete perché il tardo antico è stato chiamato così? Da che cosa dipende, da che cosa deriva questa dicitura del tardo antico? Ad ottobre non si può rispondere con una battuta, ad ottobre dovremo risolvere questo problema che deriva da un tema molto più ampio. Poi ad ottobre ci aspetta un redattore che lavora alla radio e che ha una particolarità, quella di collezionare i silenzi. Che cosa vuol dire collezionare i silenzi? E come si fa a collezionare i silenzi? Correte numerose, numerose. No.